www.redigio.it e la storia continua. Maestri in taglio e cuci.
Continua dalla puntata precedente.
Morsi di formica. E sin dall'antichità i medici avevano notato che le ferite lacerate con i tessuti a brandelli spesso andavano in cancrena col pericolo di vita per il ferito, mentre se la ferita suppurava, il più delle volte seguivano la cicatrizzazione e la guarigione. Il pus giallo era quindi definito pus bonus e laudabile, e molti cercavano di favorirne la formazione mettendo sulla piaga erbe, ragnatele o altri materiali infetti. Vi erano però anche dei chirurghi saggi che giustamente cercavano di evitare la suppurazione, detergendo la ferita con acqua, medicandola con vino caldo e poi fasciandola. In alcuni testi medievali di medicina sono talvolta descritte delle tecniche chirurgiche usate da medici indiani e greci e mai praticate in Occidente. Si consigliava ad esempio di ricorrere a formiche giganti per suturare lesioni dell'intestino, accostandole una alla volta ai lembi da chiudere, e quando la formica istintivamente si aggrappava ai margini della ferita con le mandibole, le veniva staccato il corpo e si lasciava solo il capo con le mandibole chiuse. Alcuni interventi di chirurgia elettiva, come incisione di ascessi e fistole anali, o di ostruzioni del dotto lacrimale, erano molto frequenti e alla portata di qualsiasi chirurgo, mentre altri più complessi, come l'abbassamento del cristallino in caso di cataratta, la correzione di un'ernia inguinale o l'asportazione di calcoli vescicali, richiedevano l'esperienza di chirurghi specializzati, perché di solito avevano acquistato particolare abilità nell'eseguire uno solo di questi interventi. Segreti di famiglia. Come si può ben immaginare, nel Medioevo non esistevano centri chirurgici ospedalieri e nelle università l'insegnamento dei docenti agli allievi vi era in prevalenza teorico, anche perché i maestri, gelosissimi di tecniche e manovre personali, messe a punto con infiniti tentativi in lunghi anni di esperienza, non le avrebbero insegnate a nessuno. Per questo motivo, spesso, l'arte chirurgica veniva tramandata di padre in figlio e restava patrimonio di famiglia. Ad esempio, i membri di una famiglia di Catania, i Branca, erano maestri nella chirurgia plastica, specializzati soprattutto nel ricostruire nasi mozzati. La chirurgia segreta persistette ancora nel Medioevo e quando ai primi del Cinquecento si incominciarono a stampare le prime opere di chirurgia con la descrizione di interventi già in uso da decenni ma mai pubblicati, si levarono voci critiche sul pericolo che i chirurghi impreparati potessero cimentarsi in interventi letti solo sui libri, ma non visti eseguire praticamente da altri. Per la traumatologia, invece, al giovane chirurgo che voleva apprendere l'arte, era sufficiente andare sui campi di battaglia a seguito di un esercito e in poco tempo avrebbe visto ogni genere di lesioni e appreso le tecniche eseguite dai chirurghi già esperti. Interventi a rischio. L'ernia inguinale era malattia gravemente debilitante perché impediva di svolgere attività lavorative pesanti, ma l'intervento riparativo era all'epoca molto rischioso in quanto di frequente venivano lesi i vasi sanguigni testicolari, con conseguente atrofia del testicolo. E se l'ernia era bilaterale e il paziente particolarmente sfortunato, era possibile che, danneggiando in modo irreversibile entrambi i testicoli, lo si rendesse sterile e impotente. Nonostante la percentuale di mortalità, di complicanze e di cattivi esiti permanenti fosse in quei secoli molto alta, i chirurghi specializzati in un unico intervento acquisivano una tale abilità che garantiva in molti casi un buon esito. Da considerare addirittura miracoloso, tenendo conto delle modalità in cui avvenivano le operazioni chirurgiche.
Continua con la prossima puntata.
www.redigio.it e la storia continua.